segue il nostro viaggio in compagnia dell'intrigante, non certo facile, filosofo francese Gilles Deleuze, di cui quest'anno cadono i 100 anni dalla nascita e i 40 dalla morte. Il filosofo, affetto da una grave insufficienza respiratoria, si diede la morte buttandosi dalla finestra del suo appartamento parigino il 4 novembre del 1995. Anche come personaggio Deleuze era un filosofo pop, le sue unghie lunghissime, la sua particolare cadenza nel parlare, nel divagare, che rendeva imperdibili le sue lezioni alla celebre Università Libertaria di Vincennes. Un filosofo nella città, in dialogo costante col presente, autore di libri che hanno segnato il nostro modo di pensare il mondo. Dopo la storia della filosofia, la psichiatria e il cinema, di cui ci hanno parlato nei giorni scorsi Rocco Ronchi, Pietro Barbetta e Daniele Angelucci, oggi parliamo di teatro e di una singolare esperienza. Da più di 15 anni l'attore e regista Robert Cantarella porta in giro per la Francia una singolarissima performance. Munito di auricolari, l'attore ripete parola per parola alcuni dei corsi universitari più celebri di Gilles Deleuze. Si lascia attraversare dal flusso e dalla voce del grande filosofico e si trasforma letteralmente in lui. Le performance si chiamano Faire le Gilles, fare il Gilles Deleuze, ovviamente. Lou Lepori, che cura tutto il dossier di questa settimana, lo ha intervistato. Sentiamo.
Un projet étonnant qui, au départ, d'ailleurs, pour la petite histoire, tout le monde me prenait un peu pour un fou. Pourquoi je mettais des oreillettes et pourquoi je copiais ce que j'entendais? Il y avait ceux qui disaient, bon, ben, c'est facile à faire, et d'autres qui disaient, mais quel intérêt?
Si tratta di un progetto molto particolare per la cronaca. All'inizio tutti mi davano del pazzo. Perché mi mettevo le cuffiette per ripetere i corsi di Deleuze? Alcuni dicevano troppo facile, altri non capivano il motivo. Ormai sono passati più di 20 anni dall'inizio dell'esperimento. Nel 2002 dirigevo il Teatro Nazionale di Digione. Avevo lanciato il Festival di Performance Friction e abbiamo tentato di portare sulla scena Deleuze, prima in gruppo, poi io da solo, e ho scoperto che succedeva qualcosa. Come molti altri, sono nato e cresciuto al suono della radio e da molto tempo avevo notato che la voce di Deleuze aveva qualcosa di particolare. Prima di formarmi come attore e regista con Antoine Vitesse, io avevo seguito una formazione in Belle Arti a Marsiglia ed erano i tempi in cui Deleuze era molto presente nel dibattito pubblico e soprattutto tra gli artisti. Molti come me, pur non avendo una formazione filosofica, usavano i suoi concetti, come direbbe Foucault, come una sorta di scatole di attrezzi, una boîte à outils, il corpo senza organi, il rizoma, la deterritorializzazione. I suoi concetti erano come apriscatole e permettevano anche il dialogo con gli artisti di altri ambiti, letteratura, musica, poesia sonora. Ed era un modo per usare, ma soprattutto sognare, questi concetti senza per forza conoscerli in modo dettagliato. Potrei dire che il pensiero di Deleuze era come una sorta di bruma in cui mi piaceva muovermi. Ho letto, o meglio, ho pescato dentro i suoi libri importanti come Proust e i segni, Differenza e ripetizione, testi oscuri per carità, ma in cui potevo incamminarmi con un sentimento direi quasi di amicizia e di riconoscenza. E c'è naturalmente l'Anti-Edipo, un libro di culto di quegli anni. Non ero originale in questo, anzi era un grande classico dell'epoca nel mondo artistico.
Ma non ero très original, puisque beaucoup, beaucoup de gens qui fréquentaient l'art fréquentaient en tous les cas Deleuze. Ils ont sorti une sorte de petit coffret de cours choisis de Deleuze. Et là, j'ai découvert les cours et la voix.
Poi sono usciti in formato CD i suoi corsi, un cofanetto in cui ho potuto scoprire la sua voce. Ed è stata una scoperta puramente sensuale, corporea. La sua era una voce friabile e rocciosa, segnata da problemi polmonari che lo avrebbero spinto poi al suicidio nel 1995. Sono rimasto stregato da questa voce e ho cominciato quasi senza accorgermene a ripetere ad alta voce quel che lui diceva. Era un modo per capirlo, per seguire la struttura rizomatica così affascinante del suo pensiero. Un'amica che mi ha sentito durante questi strani esercizi mi ha detto che suonavano bizzarri, come se fossi io a parlare, ma questo era affascinante.
Mi ha capté, mi ha enchanté. Je me suis dit, oh, que c'est bon de l'entendre. Alors, on s'était donné des règles. Les règles, elles étaient assez strictes dans un premier temps, et je suis content parce que depuis presque maintenant 23 ans,
allora mi sono dato delle regole precise a cui in questi 20 anni non sono praticamente mai venuto meno. Non si trattava di fare uno spettacolo, ma una performance. Quindi la base era di non ripetere mai lo stesso corso, perché era indispensabile l'idea di trascrizione di flusso che attraversava la mia voce e la mia parola attraverso quella di Deleuze, così complessa, così stratificata. Ho sempre riprodotto dunque i corsi di Deleuze, ivi comprese le sue esitazioni, i colpi di tosse, le inflessioni trasmissioni vocali la deterritorialità del pensiero espresso ad alta voce. Solo dopo ho scoperto nelle interviste di Pourparler che Deleuze considerava i suoi corsi assolutamente diversi dai suoi scritti. Aveva chiesto che non fossero trascritti e pubblicati dopo la sua morte. Questo non è avvenuto ed è forse meglio così. Pensava che quel che si trasmette con la voce non può trasmettersi altrove.
Ne passe pas ailleurs. Ça passe pas dans l'écriture, ça passe pas quand on lit.
Qualcosa succede che va al di là della lettura e della scrittura. Era importante però da parte mia non imitare la sua voce, non giocare a fare l'attore. È come se seguissi un'onda, un flusso, e flusso è una parola tipicamente deleuziana. Per Deleuze non esiste un principio fondatore, un inizio, ed io infatti mi inserivo all'interno di un flusso già esistente, di una concatenazione senza origine. È stata un'avventura di lungo corso, ho quasi finito ora i suoi corsi, mi mancano quelli su Foucault e alcuni sul cinema. E un altro grande criterio per non teatralizzare la performance è stato quello dei luoghi scelti per presentarla: teatri, musei, case private, sempre con la luce naturale e una semplice sedia. E seguo tramite auricolare i corsi, la loro energia.
En étant dans la lumière du lieu, ça peut être une salle de classe, ça peut être une salle de théâtre, ça peut être un amphithéâtre, un musée, chez des gens. J'ai une chaise et voilà. Et après, je suis le cours au fur et à mesure de l'énergie que je ressens. Je suis pas un philosophe ou j'ai pas fait d'études de philosophie et que je dis je vais parler de.
Non sono un filosofo, non capisco tutto quel che dico. Il mio punto d'accesso è il flusso vocale. Deleuze, tra l'altro, ha anche teorizzato sulla figura del surfer. Ed è un po' quel che faccio io. Mi sollevo sull'onda vocale, mi appoggio sulla tavola da surf e scivolo, svolto, cado, mi rialzo. Mi portano le onde della sua voce, le ripetizioni, i ritornelli, le esitazioni. Seguo il suo pensiero, non lo incarno. Non capisco, ma proseguo. Divento una sorta di altoparlante. A volte, direbbe Deleuze, gli altoparlanti sono dotati di pensiero, sono macchine senza organi. A volte no, ed è il mio caso. Io sono un fedele riproduttore. Ci sono corsi complessi destinati a dottorandi in filosofia che evocano Kant, Leibniz, con termini estremamente tecnici. Io però dico e mi lascio dire. È piuttosto comico a volte perché vedo nel pubblico gente che annuisce e prende appunti. Quel che mi sembrava molto facile all'inizio, cioè immettermi nel flusso della sua voce, si è rivelato a volte arduo, perché c'è anche un aspetto temporale e fisico. A volte i corsi durano 2 ore e 40. Diventa uno sforzo fisico e mentale e, come dicevo all'inizio, estremamente sensuale. E ci sono momenti in questo dispositivo in cui mi sembra di uscire da me stesso, di essere posseduto da questa voce. Anche il corpo non è più mio, è un corpo voce, un corpo macchina, come quello di Carmelo Bene o di Antonin Artaud, che Deleuze ammirava tanto. Sono tra i rari artisti teatrali che cita nei suoi scritti.
Il y a un effet de trouble qui faisait dire d'ailleurs à quelqu'un qui j'aimais beaucoup malheureusement est mort, Michel Corvin.
Un grande storico e teorico del teatro francese, oggi scomparso, Michel Corvin, era affascinato da questo mio lavoro. Ha praticamente seguito tutta la serie di performance che ho dato alla Cineteca francese per 2 anni e poi ancora alla Ménagerie de Verre. Diceva che questo lavoro era il sogno perfetto dell'attore, perché da un lato c'è il testo, o meglio la voce di Deleuze, dall'altro il mio corpo e la mia voce, e in mezzo sembra emergere una terza entità. Non è l'originale e non è la copia, è un ectoplasma, è la marionetta del famoso saggio di Heinrich von Kleist, che si muove a cavallo tra la trazione del filo e la trazione terrestre.
C'è come la marionette, un po' come chi conosce il testo di Kleist sulle marionette, cioè.
Realizzo dunque una sorta di marionetta vocale e anche le persone più care che mi conoscono bene ne sono turbate. Io non credo allo spiritismo, ma so che in questi casi succede qualcosa di molto forte, dell'ordine della possessione. Alcuni mi hanno chiesto di realizzare performance anche con altri pensatori, con Roland Barthes, con Lacan, ma questo non mi interessa, perché con Deleuze mi sembra che ci sia una profondissima connessione tra la sua filosofia e questo modo di riattualizzarla e di ritualizzarla. E si tratta di un pensiero talmente importante per me, talmente fecondo, che mi impone di essere rigoroso, quasi in maniera artigianale, cucciuta. So che a volte Deleuze dà fastidio ai filosofi di professione, dice cose che suonano come un sacrilegio, si permette salti e scarti di lato, anche rispetto alla storia della filosofia. Eppure Deleuze, credo, ha permesso a molte persone di non diventare pazze né sottomesse.
Penso che ha servito a dei gens a non diventare fous. Ne pas me dire fou de désir insoumis.
E così l'attore e regista Robert Cantarellà, intervistato dal nostro Lou Lepore, un'intervista davvero particolare, speciale, straordinaria. Domani una nuova ospite del nostro dossier, avremo con noi la scrittrice e filosofa Tiziana Villani, come sempre alle 12.05.